tutti. Posso? Prova, prova, sì, si sente, sì. Possiamo? Vai. Buongiorno, buona domenica, benvenuti tutti, vedo anche persone e volti nuovi. Allora, specialmente per i nuovi, ogni volta c'è da dare delle indicazioni. Facciamo questi incontri mensili, prima e seconda domenica del mese, per leggere e commentare dai testi originali in greco il Vangelo di Marco. Siamo arrivati già agli inizi del capitolo ottavo. Prima di iniziare, come sempre, alcuni avvertimenti, alcuni avvisi. C'è la possibilità ancora oggi, c'è rimasto qualche posto a pranzo, pertanto chi desidera pranzare qui si può rivolgere là nella saletta d'ingresso alla signora Analu e prenotarsi. I bagni più vicini sono qui dietro questa stanza e quelli che sono collegati nelle altre due stanze se le hanno di fronte. Si prega di controllare e verificare la chiusura dei telefonini. Per la partecipazione all'incontro, per andare incontro alle spese che potete immaginare, specialmente d'inverno con il riscaldamento, non sono indifferenti, c'è una cassetta all'ingresso dove da sempre, da quando c'è l'euro, abbiamo chiesto un contributo di 5 euro, però basta che lo date tutti, perché il contributo mi sembra irrisorio, 5 euro, però siccome non tutti lo danno e spesso non c'entriamo, potete immaginare, sia per la preparazione dell'incontro, sia per le spese vive della casa. A questo proposito siamo contenti di annunciare che probabilmente già dal mese prossimo ci sarà un montascale dall'altro corridoio, in modo che persone che avessero difficoltà a salire i gradini, perché anche noi, so, 20 anni che siamo qui, ci stiamo invecchiando, potranno usufruire comodamente di questo montascale, quindi sia persone in carrozzella per le quali finora l'accesso era difficoltoso per la partecipazione all'incontro, sia persone che hanno problemi di fare le scale, dal mese prossimo speriamo che ci sia già il montascale e anche per qui chi vuole e chi può chiediamo di contribuire perché la spesa non è indifferente. Noi prima facciamo le cose, poi quando le cose sono fatte per il bene degli altri abbiamo finora 20 anni di esperienza, la certezza che poi il contributo arriva. Il calendario degli incontri, il 10, ci trovate un volantino, Riccardo sarà a Tolentino presso l'auditorio della biblioteca Filelfica, proprio al centro di Tolentino, e tratterà il tema l'uso dei beni materiali secondo il Vangelo. Qui invece inizia la Quaresima, ci sarà il rito dell'imposizione delle ceneri. Il 12 sarò a Senigallia, all'Università degli Adulti, all'Auditorio San Rocco, in Piazza Garibaldi, alle 16.30, per trattare il tema che tratteremo anche oggi qui, povertà e condivisione nel Vangelo. Poi sempre a Senigallia, ritorno il 26 alla Biblioteca Comunale, per presentare ancora Chi non muore si rivede, che ecco è arrivata la 7ª edizione, quindi siamo già alla 7ª edizione di questo libro. I primi di marzo verrà qui la troupe cinematografica per girare gli esterni del film, sapete che stanno facendo un film sul libro. A me mi impersonerà un attore di teatro molto molto bravo, si chiama Ciro Scalera, un attore della scuola di Edoardo De Filippo molto molto espressivo, e ricordo che c'è anche la possibilità di contribuire alla realizzazione di questo film. Oggi la tecnica si chiama crowdfunding, cioè una raccolta popolare, in modo poi che chi partecipa può avere il DVD esclusivo del film. Altre novità è uscita la quinta edizione di quello che è un capolavoro di Qua Matteus, il Vangelo di Giovanni, e contiene la bellissima presentazione che ha scritto Riccardo. Tra l'altro oggi sa Riccardo, quindi poi quando lo vediamo gli facciamo gli auguri. Questa è un'opera eccezionale, irripetibile, perché ho avuto la fortuna, quando la realizzarono, che Qua Matteus mi invitò da loro a Barcellona e successe una cosa incredibile. Era un gruppo di 11 studiosi, 11 biblisti, e Qua Matteus aveva messo la regola che si scriveva soltanto quello che raggiungeva l'unanimità, non la maggioranza. Ebbene, fare l'unanimità di 11 testi differenti, veramente ci vuole l'azione dello Spirito. Allora, credo che questo commento al Vangelo di Giovanni è stato realizzato veramente nello Spirito. Quindi il Vangelo di Giovanni è la quinta edizione, con la presentazione bellissima che ha fatto Riccardo. Infine, il 13 marzo sarà qui il Cardinale Casper, sapete che è il cardinale di riferimento di Papa Francesco per il tema della misericordia, e insieme a Raffaele Luise, che già abbiamo conosciuto, il giornalista, ha scritto un libro sulla misericordia in Papa Francesco, quindi il 13 marzo sarà qui alle 10 per la presentazione del libro. Nell'intervallo, per chi ancora non l'ha vista, le cantine, c'è la mostra fotografica. Penso di aver dato tutti le indicazioni. Allora, subito tuffiamoci nel Vangelo di oggi, che è molto bello, come sempre, e molto ricco. Siamo alla fine del capitolo settimo. L'altra volta, per fortuna era toccato a Riccardo, che è bravissimo su questo, uno degli episodi più complessi, più complicati, difficili del Vangelo di Marco, l'episodio chiamato della Sirofenicia. Conosciamo questo episodio: Gesù è in terra pagana, gli va incontro una donna pagana che gli chiede un aiuto per la figlioletta, e Gesù gli si rivolge in maniera che sembra sprezzante, disumana: non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. E non sto adesso a ritornare nella spiegazione che ha fatto brillantemente Riccardo la volta scorsa, era che Gesù voleva far comprendere a questa donna l'ingiustizia che c'era nella loro società. Ebbene, siamo in terra pagana. Perché siamo in terra pagana? Gesù è dovuto fuggire. Gesù, sempre nel capitolo settimo, aveva osato l'inimmaginabile. Aveva osato affermare che quello che c'è scritto nella Bibbia, la parola di Dio, è falso, non esprime la volontà di Dio. C'era la pena di morte per chi osava affermare una cosa del genere. Quando è che l'ha fatto Gesù? Nella famosa discussione con le autorità religiose, con scribi e farisei, su quello che è puro e impuro. Ci sono dei libri della Bibbia, in particolare il libro del Levitico, piccola parentesi, se ve lo siete perso, cercate su internet l'intervento di Scilipoti dove legge il Levitico. Io credo che neanche il miglior Totò, il miglior Edoardo De Filippo riesce a eguagliarlo. Scilipoti che legge il libro del Levitico. È qualcosa di fantastico. Comunque nel libro del Levitico, nel capitolo 11, c'è tutto un elenco di cibi e di animali che sono impuri e non si possono mangiare. Gesù dice, non è vero niente. L'impurità, dice Gesù, non è quello che metti dentro di te, ma quello che dal tuo interno esce. E l'Evangelista commentava e dichiarava così puri tutti gli alimenti. Se Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, significa che il libro del Levitico, almeno in quel capitolo, almeno in quella parte, non dice la verità. Allora Gesù deve fuggire all'estero, in terra pagana, e in terra pagana, lo sappiamo, che incontra sempre la resistenza non dei pagani, che anzi lo accolgono, la resistenza è dei discepoli che non ne vogliono assolutamente sapere di andare dai pagani. L'abbiamo già visto altre volte che tutte le volte che Gesù ai suoi discepoli dice andiamo all'altra riva, qui abbiamo messo una cartina che adesso ci servirà per spiegare il primo versetto, questo è il lago di Tiberiade, Gesù stava a Cafarnao. Quando dice l'altra riva, significa andare sempre in questa direzione, cioè in terra pagana, e tutte le volte scoppia una tempesta. Perché? È il malanimo dei discepoli che non ne vogliono sapere di andare dai pagani. Io vedo che, per quanto ci possiamo sforzare di comprendere cosa significasse pagano alle orecchie di un ebreo del tempo, non riusciamo a averne l'idea, tanto lontana, tanto grande la distanza. Allora ci viene in soccorso l'attualità. L'attualità è un tema proprio trattato questi giorni, vedete, un tema urtante che a molti anche neanche piacerà, però ecco, credo che il miglior esempio per far capire cosa significasse al tempo di Gesù il mondo pagano. I pagani erano idolatri, vivevano in una maniera immorale e amorale, erano considerati rettili schifosi, i loro usi, la loro moralità, la loro sessualità era vista con disprezzo, facevano letteralmente schifo. Ebbene, i discepoli non tollerano che l'amore che Gesù ha proclamato per loro e per Israele venga rivolto anche a queste categorie di persone, cioè i pagani. I diritti, i privilegi sono solo del popolo eletto. Allora, per avere un'idea di cosa significasse a quel tempo pagani, facciamo un esempio attuale e vedete che casa, sapete che c'è la discussione in questi giorni di concedere i diritti che le famiglie hanno anche a nuove forme di unioni. E c'è tutta una resistenza, specialmente nelle frange conservatrici, cattoliche, che vedono con orrore queste nuove forme di unione, queste nuove maniere di vivere l'affettività, la sessualità, e quindi c'è la resistenza di non concedere a loro quei diritti che noi abbiamo. Ecco, così abbiamo l'idea di cos'era i pagani. Quelli che sono i diritti nostri e sono del popolo di Israele non vanno assolutamente concessi agli altri. Anzi, c'era proprio una separazione, una sorta di apartheid. Un ebreo non poteva entrare in casa di un pagano. C'è, l'abbiamo già visto, ve lo ricordo, negli Atti degli Apostoli, quando San Pietro accoglie un pagano, mette le mani avanti e dice: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza. Quindi c'è proprio una separazione, perché queste persone facevano ribrezzo. Ma Pietro finalmente comprende: ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo, e quando si troverà a Gerusalemme, lui che ha accolto questi pagani viene sbranato dai conservatori. Con quale motivo? Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi, cioè gli ebrei, lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini col prepuzio e hai mangiato insieme con loro. Quindi era qualcosa di inimmaginabile avere un contatto con queste persone. Questo è il mondo pagano. Allora, vediamo l'Evangelista come ci presenta questa resistenza. Siamo al capitolo 7 di Marco, versetto 31. Quando leggiamo il Vangelo, è chiaro, noi non abbiamo un'idea della geografia, dei luoghi, per cui leggiamo queste espressioni così come sono, non ci dicono niente. Ma se soltanto ci sforziamo di vedere la geografia, già il primo versetto, diciamo, o l'Evangelista si è fatto una canna, o era imbriaco, o non si capisce, perché scrive, e si intende Gesù, e poi stranamente i discepoli scompaiono. Lasciò il territorio di Tiro, allora per questo abbiamo messo questa mappa, Tiro è quassù, nell'attuale Libano e la Fenicia. Quindi Gesù era dalle parti di Tiro, e qui va bene, e passando per Sidone tornò nuovamente al mare di Galilea. Ma che itinerario ha fatto Gesù? Allora, Tiro è qui, Sidone è quassù, e passando per Sidone tornò al lago di Galilea, al mare di Galilea, e poi completa attraverso il territorio della Decapoli, che è questo. È un itinerario di un ubriaco. Sarebbe come, tanto per fare l'esempio, se io dicessi, e lasciando Ancona, passando per Rimini, andò ad Assisi attraversando l'Abruzzo. Uno dice, ma c'aveva il tom-tom che non gli funzionava. Quindi allora l'Evangelista dice che Gesù sta a Tiro, passa per Sidone per andare al lago di Tiberiade, ma passa attraverso la Decapoli. Un giro assurdo. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'abbiamo visto altre volte, gli evangelisti non ci trasmettono una cronaca, ma una teologia. Vuol dire che l'azione di Gesù riguarda tutta tutti i territori pagani. Quindi, siccome questi sono tutti i territori pagani conosciuti all'epoca, questo giro che fa Gesù, ecco, adesso, brava che è rimasta fino adesso, ero preoccupato che non reggesse, e tutto questo giro è per indicare che l'azione di Gesù si rivolge in terra pagana. Gli portarono un sordo balbuziente, adesso vedremo il significato di questa espressione, e lo pregarono che gli imponesse la mano. Delle persone anonime portano a Gesù un sordo che parlava con difficoltà, era balbuziente. Abbiamo visto che in questo brano i discepoli sono completamente scomparsi. È un artificio letterario che ha l'Evangelista, perché vuole indicare che i discepoli ora li presenta nella figura di questo sordo balbuziente. È sordo perché è sordo? Perché non ascolta il messaggio di Gesù. Quando Gesù aveva dichiarato che erano puri tutti gli alimenti, i discepoli, e Gesù aveva parlato chiaro, in disparte gli hanno detto: senti, spiegaci questa parabola. Per loro era qualcosa di incomprensibile. E Gesù quella volta aveva detto: così anche voi siete incapaci di capire. Quindi qui vedremo il problema, non è un problema che riguarda la fisicità, non è un problema delle orecchie o altro, è un problema della interiorità. Questo sordo balbuziente appare un'unica volta nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, dove si parla della liberazione dell'esodo da Babilonia, quindi una liberazione che il popolo doveva fare. Diceva Isaia nel capitolo 35, griderà di gioia la lingua del muto. Ecco, allora portano da Gesù questo uomo, che ripeto rappresenta i discepoli, è sordo non perché abbia dei difetti fisici, ma perché non vuol sentire. Del resto noi lo diciamo nella saggezza popolare, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E la difficoltà di parlare è appunto perché si rifiuta di capire. Quindi non si comprende quando parla perché non ascolta. Lo portano da Gesù e lo pregarono che gli imponesse la mano. E vedremo che Gesù non lo fa, che non c'era bisogno. Egli lo condusse in disparte. Quando leggiamo il Vangelo, queste interpretazioni non è che vengono per chissà quali speculazioni intellettuali facciamo, è l'Evangelista stesso che, secondo la tecnica letteraria del tempo, abbiamo la fortuna di avere, si chiamano le 13 regole di lettura rabbiniche del tempo, usa gli artifici letterari del tempo. Uno di questi era mettere delle chiavi di lettura. Cosa significa? Mettere una frase, un'espressione che significa sempre la stessa cosa e sempre riferita ai stessi personaggi. Allora qui la chiave di lettura che l'Evangelista ci dà è il termine in disparte. 7 volte appare questo termine nel Vangelo di Marco, è sempre rivolto ai discepoli e sempre negativo. Quando Gesù prende in disparte i discepoli, è perché è in un clima di incomprensione, di ostilità o addirittura di aperto rifiuto del suo messaggio. Quindi l'Evangelista si fa capire: attento, ti sto narrando di questo sordomuto, ma in realtà è il problema che Gesù ha con i suoi discepoli. Egli lo condusse in disparte separandolo dalla folla. Perché? Ci troviamo in terra pagana. La folla è pagana, non deve essere interessata a quello che è un problema che è esclusivo dei discepoli di Gesù, i seguaci ebrei. E allora qui la traduzione traducono: gli mise le dita negli orecchi, ma il verbo adoperato dall'Evangelista ha un significato di forza, di impulsività, e meglio tradurre con gli infilò le dita nelle orecchie. Noi usiamo l'espressione tasturato le orecchie, quando si stura le orecchie non si fa in una maniera delicata, in una maniera molto molto violenta. Quindi potremmo tradurre per la nostra comprensione che Gesù gli sturò le orecchie, ecco perché gli infila il dito con forza nelle orecchie, e con la saliva gli toccò la lingua. Nella cultura del tempo la saliva aveva potere curativo e soprattutto era considerato alito condensato. E siccome l'alito è lo spirito della persona, Gesù applica a questo sordo balbuziente il suo stesso spirito. Quindi è l'azione che Gesù fa con i suoi discepoli. I discepoli che sono d'una testardaggine. Questa testardaggine dei discepoli non deve scandalizzare, ma anzi rassicurare e incoraggiare, perché se Gesù è riuscito a convertire questo gruppo, certamente ce la farà anche con noi altri, ecco perché gli evangelisti ce li presentano quasi in maniera caricaturale. Quindi Gesù li separa dalla folla, che non devono essere coinvolti in questa loro problematica, gli infila i ditti nell'orecchia perché non capiscono, Gesù già più volte l'aveva detto, avete orecchi e non intendete. E soprattutto gli tocca la lingua con questa saliva. Alzando lo sguardo al cielo, e in comunione con Dio, sospirò, letteralmente gemette, sbuffa. Gesù, veramente con i discepoli che lui gli ha dedicato tanto tempo, tanta attenzione, tante cure, vede che ogni volta deve ricominciare da capo. Allora anche Gesù sbuffa, geme, e gli dice, Effata. Quando nel Vangelo, specialmente Marco, è quello che lo usa più degli altri, si trova un termine in aramaico, sappiamo la lingua degli ebrei era l'ebraico, ma l'ebraico veniva riservato soltanto per la liturgia e non era più capito dalla gente, che parlava l'aramaico, una lingua simile. Quando nel Vangelo si trovano espressioni in aramaico, anche questa è una tecnica letteraria dell'evangelista per farci capire, attento, che il problema riguarda soltanto il gruppo di origine israelita e non riguarda il mondo pagano. Gli dice Effata, che vuol dire apriti. Questa azione di aprire di Gesù non riguarda soltanto le orecchie o la lingua, ma riguarda tutta la persona, è tutta la persona che si deve aprire. Gesù gli dice apriti al singolare, se si fosse rivolto agli orecchi avrebbe dovuto dire apritevi. Quindi è l'invito al discepolo, questo sordo muto che rappresenta i discepoli, di aprirsi. È la loro chiusura, è la loro incapacità di vedere quello che Gesù sta mostrando. Che l'amore di Dio non riconosce quei confini, quei limiti, quelle barriere, che gli uomini, per egoismo, per interesse, per chiusura mentale, hanno eretto tra i popoli. Subito gli si aprirono, gli si aprì l'udito. Adesso vediamo la differenza tra queste due parole, l'evangelista ci fa capire quello che stava dicendo. Gli si sciolse la lingua e parlava correttamente. Notate che l'evangelista, nel testo originale, usa due termini diversi. La prima volta ha usato, per orecchi, il termine otta. Otta, subito ci viene in mente un termine che è entrato nella lingua italiana, l'ottorino. Anzi, salutiamo il nostro Panfilo, il nostro ottorino, che ci sta seguendo di sotto al computer. Otta significa orecchi e riguarda proprio la fisicità, da cui la parola otta. La prima volta è apparso questo termine. Adesso non appare più questo termine, che indica le orecchie fisiche, perché il problema non era il problema di orecchie, un difetto fisico, il problema era qui, nella testa, era l'intelletto. Ecco allora perché l'evangelista, adesso qui, usa un altro termine che significa l'udito. Allora usa un termine che viene da un verbo greco che è acuo, da cui un termine subito ci viene in mente, acustica. Vedete quante parole siamo debitori. Il problema quindi non era un problema fisico, un handicap che questa persona ci aveva, l'handicap era la chiusura mentale, per questo Gesù lo invita ad aprirsi. Subito gli si aprì l'udito, gli si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. Quindi l'azione di Gesù è stata incisiva, ma non illudiamoci mai. Tutte le volte che sembra che Gesù è riuscito a far comprendere qualcosa ai discepoli, subito c'è la doccia fredda e si ricomincia da capo. Per quanto Gesù parlasse chiaramente, per quanto Gesù si spiegasse in maniera esatta, perché erano sordi? Perché l'ideologia della quale erano permeati gli impediva di comprendere le parole di Gesù. Un esempio classico che abbiamo fatto tante volte è quando Gesù sta ormai da Gerico salendo verso Gerusalemme e glielo dice chiaramente: avete capito allora, a Gerusalemme vado ad essere ammazzato, chiaro? Oh, due discepoli, Giacomo e Giovanni, in disparte degli altri, gli dicono: oh, quando sarai a Gerusalemme dacci i posti più importanti. Allora il problema non è delle orecchie, il problema è qui. Erano talmente convinti che il Messia a Gerusalemme avrebbe preso il potere, scalzato via i sommi sacerdoti corrotti, e sgominato i romani, i dominatori, e conquistato il potere, questa idea era talmente radicata che nonostante Gesù parlasse chiaramente, era la terza volta, Gesù ha detto vado ad essere ammazzato, più chiaro di così, dacci i posti più importanti. Allora vediamo che il problema non è un problema delle orecchie, ma un problema intimo. E questo nel Vangelo di Marco è una costante. Gesù parla e scrive l'Evangelista, ma essi non capivano perché, perché tra di loro stavano discutendo su chi era il più importante. Gesù parla di amore che si fa servizio, loro discutono chi è più importante, allora è inutile, sì, le parole arrivano alle orecchie, però non entrano nel cuore. Ecco perché allora ordino loro di non dirlo a nessuno. Gesù sa che è soltanto una guarigione temporanea e che poi ci ricascheranno di nuovo. Infatti, lo vedremo che di nuovo ricadono nella loro ottusità. Ma più lo vietava loro e più lo diffondevano. C'è entusiasmo, sembra che Gesù sia riuscito veramente a conquistare la mente dei suoi discepoli, quindi questo crea entusiasmo che non è condiviso da Gesù. E pieni di stupore dicevano: egli ha fatto bene, egli ha fatto ogni cosa bene. È un richiamo al libro della Genesi, nel primo capitolo, dove quando c'è l'azione creatrice di Dio, viene cadenzata dall'espressione e ha fatto bene ogni cosa. Quindi nell'azione di Gesù l'Evangelista vede il prolungamento dell'azione creatrice da parte di Dio. Ed ecco la frase finale che ci fa comprendere come fosse un episodio che riguardava i discepoli, non un caso singolo. Gesù chi ha curato? Ha guarito un sordo balbuziente. Il commento finale: fa udire i sordi e parlare i muti. Ma era un sordo ed era un balbuziente, un muto. Perché il commento finale dice che fa udire i sordi e fa parlare i muti? Ecco, l'Evangelista ci fa capire, attenzione, che in questo brano io volevo indicarvi qualcosa di diverso. L'azione di Gesù di sturare le orecchie dei discepoli che sono radicati in questa ideologia del fanatismo, del razzismo religioso e del predominio di Israele sugli altri popoli. E non ne vogliono sapere, e qui veniamo al dunque con l'esempio che ho portato prima, di condividere gli stessi privilegi che noi abbiamo a questa gente che vive in una maniera che a noi fa schifo. Non è possibile che i nostri diritti siano estesi anche a queste persone che adorano altre divinità, vivono in un'altra maniera, sono immorali e sono soggetti soltanto dell'azione punitrice da parte di Dio, del castigo di Dio. E infatti, adesso iniziamo allora il capitolo 8 di Marco, dove a sorpresa troviamo una nuova condivisione dei pani e dei pesci. C'è già stata nel capitolo 6 la condivisione dei pani e dei pesci, una narrazione che anticipa quella che sarà l'Eucaristia, stranamente ora si ripete. Perché si ripete? Perché nella prima condivisione Gesù aveva fatto vedere che il problema della fame e della sussistenza si risolve attraverso la condivisione di quello che si ha. E ricordate nella prima condivisione quante ceste avanzarono? 12 ceste, perché 12 era il numero di Israele. Ora Gesù, che vuole portare questo amore universale di Dio, quando diciamo amore universale di Dio, non si intende soltanto l'estensione, un amore che arriva ovunque, ma una qualità, un amore che è per tutti. Ed è questo che i discepoli non riescono ad accettare. L'amore di Dio deve essere diretto a noi, che lo meritiamo, che siamo il suo popolo, che lo seguiamo. Che l'amore di Dio venga rivolto anche a persone che noi disprezziamo per la loro condotta, per il loro modo di vivere, questo è inaccettabile. E infatti vedremo adesso la resistenza che Gesù troverà perché vuole condividere i pani anche in terra pagana. E questo sarà difficile. Allora, capitolo 8, versetto 1. L'Evangelista incomincia in un modo solenne, era un modo con il quale nell'Antico Testamento si indicava il compimento delle promesse di Dio. Incomincia in forma solenne in quei giorni. Quando l'Evangelista usa questa formula in quei giorni, significa che è il compimento della promessa di Dio. Allora l'Evangelista, situando questo compimento in terra pagana, fa vedere che anche i pagani erano nel piano di Dio. Anche i pagani facevano parte del progetto divino. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla, abbiamo detto le tecniche letterarie dell'Evangelista, e qui adesso siamo in territorio pagano e ci sono dei numeri che l'Evangelista mette o dei termini che ripete diverse volte per farci comprendere l'universalità di questo messaggio. Il mondo pagano veniva rappresentato nella Bibbia, nei Vangeli, dal numero 4. Perché? 4 e i 4 punti cardinali, 4 significa l'universalità, l'estensione. Allora qui abbiamo il termine folla per la prima volta e apparirà per ben 4 volte. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla, che non aveva da mangiare. Convocati i discepoli, dice loro. Perché Gesù li deve convocare? Ma i discepoli non stanno a fianco a Gesù. Gesù li deve continuamente chiamare, perché stanno fisicamente accanto a Gesù, ma con la testa sono lontani. Allora questa è una caratteristica di Marco, che Gesù ai suoi discepoli li deve sempre convocare, li deve sempre chiamare, perché pur stando fisicamente, i discepoli vivevano sempre con il loro maestro, con la testa loro sono lontani, hanno un'altra ideologia. Convocati i discepoli, dice loro, è interessante il contesto, allora c'è una folla che non ha da mangiare. Non dovrebbero essere i discepoli forti della prima esperienza, quando c'era la folla che non c'era da mangiare, a dire a Gesù, Gesù, facciamo una condivisione dei pani come abbiamo fatto l'altra volta. I discepoli se ne guardano bene, loro non si interessano, non interessa che la gente non abbia da mangiare. Convocati i discepoli, dice loro, ho compassione per la folla. Questa espressione Gesù l'ha già adoperata per la folla del popolo ebraico. Gesù aveva compassione. Compassione significa un'azione divina con la quale si comunica vita a chi vita non ce l'ha. Gesù ha avuto compassione per la folla proveniente da Israele e ora Gesù la stessa identica compassione ce l'ha per la folla che è pagana. Ripeto, sarò fino alla noia, ma i pagani credono in altre divinità. Vivono in una maniera che agli occhi di un ebreo è dissoluto. Vivono una sessualità sfrenata, senza regole. Hanno modi di vivere, modi, costumi, che sono anni luce contrarie a quelle che è la tradizione di Israele. La tradizione ebraica diceva che per queste categorie si doveva aspettare, auspicare, pregare il castigo da parte di Dio. Com'è possibile che Gesù, quando si trova questa folla, ripeto, è una folla di pagani, di esseri schifosi. Un proverbio ebraico dice, uccidi il più schifoso dei serpenti e avrai ucciso il migliore dei pagani. Cioè il migliore dei pagani è uguale al più schifoso dei serpenti. Allora Gesù si trova di fronte a una folla di gente schifosa, perché fa schifo, e anziché sentire ribrezzo, anziché allontanarsi, anziché invitarli, convertitevi, pentitevi, fate penitenza, il sentimento di Gesù è compassione. Voglio comunicare vita anche a questi. E ripeto, per quanto cerchiamo di capire chi sono i pagani, non riusciremo mai, io oggi sarò addirittura monotono nell'insistere su questo. Quindi Gesù si trova di fronte a gente che gli fa schifo, perché vive in una maniera schifosa. Eppure Gesù prova compassione. Ho compassione per la folla, che già da 3 giorni il numero è significativo. È una citazione del profeta Osea. Osea, andiamo a prendere. Il profeta Osea nel capitolo 6, il Signore dice, dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il 3° giorno ci farà rialzare. Quindi l'azione di Gesù per questi pagani è quella divina di risollevarli, di farli rialzare, che già da 3 giorni è con me e non hanno di che mangiare. Quindi il motivo della compassione è differente da quello che ha avuto per la folla di ebrei. Quella volta Gesù aveva detto che aveva compassione perché erano come pecore senza pastore. Non è che mancassero i pastori, è che i pastori pensavano al loro interesse, alla loro convenienza e non alla convenienza del popolo. E Gesù aveva avuto compassione. Questa volta la compassione di Gesù è differente, è perché non hanno di che mangiare. E se li congedo digiuni alla loro casa, verranno meno per la strada. E alcuni di loro sono venuti da lontano. Lontano è un termine che indica i popoli pagani. Ecco, qui appare il termine digiuno. Ma perché Gesù non segue la linea della spiritualità nella quale si valorizza tanto il digiuno? Voi sapete che c'è un certo tradizionalismo, un certo spiritualismo cattolico, dove il digiuno viene visto al primo posto. Non c'è Madonna Capaia che la prima cosa che chieda il digiuno. E lo chiede a gente che normalmente digiuna per professione, perché sono sempre i poveretti, i disgraziati, eccetera. Ebbene, c'è un'occasione, Gesù, che c'ha di valorizzare il digiuno. Questa gente digiuna, bene, offrite questo digiuno al Signore, e offritelo per la vostra santificazione. E invece Gesù non solo non santifica il digiuno, ma lo elimina. Quindi Gesù e digiuno evidentemente non sono compatibili. C'è da chiedersi, ma allora come mai è nata nel cristianesimo tutta questa importanza del digiuno? Lo dico appositamente perché mercoledì delle ceneri incomincia la quaresima e sentirete di nuovo questa tiritera del digiuno. Nel capitolo 9 del Vangelo di Marco, ecco il responsabile è Marco, ma non tanto lui, ci sono i discepoli che non sono riusciti a guarire un ragazzo e Gesù afferma loro perché questa specie di demoni si può scacciare soltanto con la preghiera. Punto. Qualche secolo dopo la pubblicazione del Vangelo di Marco, un copista, probabilmente un monaco in un monastero, dove la pratica del digiuno era stata già stabilita, aggiunse di sua mano al termine preghiera, Gesù ha detto, questa specie non si può scacciare se non con la preghiera. Punto. Lui aggiunse e col digiuno. Questo testo è arrivato fino al Concilio Vaticano II, quando finalmente la Chiesa ha deciso andiamo a vedere i testi originali dei Vangeli e non le traduzioni con tutte le aggiunte, le omissioni che nel tempo si sono avvenuti. Allora la sorpresa, quando sono andati a vedere il Vangelo di Marco, il testo più antico, quindi il testo che si ritiene l'originale, non c'era la parola digiuno. Era stata un'aggiunta. E per questa giunta tanta gente ha ritenuto il digiuno un valore nella vita spirituale, come se Gesù chiedesse alla gente di digiunare. Bene, qui appare il termine digiuno, ma in un contesto negativo Gesù non dice, bene, siete digiuni, offrite questo digiuno al Signore. Gesù elimina le cause del digiuno. E se li congedo digiuno, dalla loro casa verranno meno per la strada e alcuni di loro sono venuti da lontano, e l'ho detto, significa i pagani. I discepoli sono reduci della prima condivisione dei pani, dovrebbero dire, abbiamo capito. Sì, gli risposero i suoi discepoli, come si potrà, e notate il disprezzo che hanno verso i pagani, a questi, che hanno proprio il disprezzo, come si potrà a questi saziarli di pani nel deserto? Ma l'avete già fatto una volta, l'avete fatto, ma quello è il popolo eletto, quello è Israele, mica vorrei fare la stessa cosa con questi. E qui l'Evangelista pone il verbo saziare che adopera Marco in una maniera particolare, perché è un verbo che normalmente non si adopera per le persone, si adopera generalmente per le bestie che mangiano fino a scoppiarsi. In italiano dovremmo usare, ma ormai è un po' desueto, satollo non si dice più. Cosa significa satollo? Uno che proprio ha mangiato fino a scoppiare. Ebbene, tre volte c'è questo verbo, e l'Evangelista lo mette appositamente, nella prima condivisione dei pani. La gente non mangia, la gente scoppia da mangiare. Quindi la condivisione crea l'abbondanza. La seconda, nell'episodio che abbiamo accennato all'inizio, quando Gesù diceva alla donna, per fargli capire l'ingiustizia nel suo popolo, che non è bene che si sazino, e allora torna questo verbo saziare, essere satolli, è bene che si sazino i figli, non i cagnolini, e ritorna qui, nella seconda condivisione dei pani. Quindi la prima condivisione dei pani non ha insegnato niente, ecco perché sono sordi e balbuzienti, negano che l'esperienza avuta con il popolo di Israele possa poi essere ripetuta anche con i pagani. Il richiamo del deserto, che l'Evangelista dice nel deserto, ricorda l'Esodo, dove Dio sfamò il popolo, ma con una differenza. Nell'Esodo, la liberazione dalla schiavitù egiziana per andare nella terra promessa, era il popolo che doveva supplicare Dio di sfamarlo, perché non c'era da mangiare. Qui c'è una differenza, è Gesù che prende l'iniziativa. Questo l'abbiamo detto molte, molte altre volte, ci ritorniamo perché è importante che lo comprendiamo, perché ci sono quei dettagli che possono cambiare la nostra vita. Il Dio che si manifesta in Gesù non è un Dio che va supplicato, che va pregato perché si accorga delle nostre necessità. È Lui che viene incontro ai nostri bisogni precedendo le nostre richieste. Quindi il Dio che si manifesta in Gesù non va incontro alle necessità delle persone, ma addirittura le precede. Se comprendiamo questo, la vita cambia. La via l'ansia. C'è quest'ansia della nostra vita, ognuno di noi ha tanti oggetti di preoccupazione per sé o per i propri cari, e c'è la preoccupazione, c'è il chiedere al Signore, non si sa mai se si chiede in maniera giusta, in maniera esaurita, c'è la ripetizione di questa richiesta. Ecco, di fronte alla fame del popolo, qui non è che la folla ha detto Gesù, ci abbiamo fame, non è che i discepoli hanno fatto da mediatori, Gesù guarda che il popolo c'ha fame, Gesù, lui si è reso conto della fame del popolo e ci va incontro. Quindi il Dio di Gesù è Lui che precede i bisogni degli uomini. E domandò loro, quanti pani avete? Quindi ce l'avevano il pane. Avevano il pane, ma non ci hanno minimamente pensato che il pane puro che ci avevano loro potesse essere condiviso con questi, ricordate come chiamavano gli ebrei ai pagani, i cani, con questa gente impura. Essi risposero 7. Allora, a differenza della prima condivisione, qui in questa seconda condivisione i numeri sono differenti. Il numero 7 indica tutto quello che hanno, ma anche rappresenta i popoli pagani che secondo il computo contenuto nel libro della Genesi al capitolo 10, i popoli pagani sono 70. Quindi l'Evangelista ci sta dicendo questa condivisione, questa seconda condivisione dei pani va bene anche per tutto il popolo di Israele. Bene, non iniziamo qui la parte importante della condivisione, ci vediamo alle 11 in punto esatto, chi vuole può vedere le cantine con la mostra fotografica, prendere un caffè, alle 11 in punto ci ritroviamo per la seconda parte, grazie.